mia, quale direttore dell'ufficio catechistico della diocesi, e di padre Giulio Michelini, responsabile del settore apostolato biblico, che per motivi di salute questa sera non potrà essere qui in mezzo a noi, anzi facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione. Ritorniamo ad incontrarci di nuovo in questo teatro dei frati francescani cappuccini delle Oasi, in quanto ci siamo incontrati l'ultima volta presso la cattedrale di Perugia nel seguire la lezione del cardinale Ravasi, il quale ha dato inizio al primo dei quattro incontri sul libro di Daniele. Siamo onorati di avere questa sera un relatore di eccezione, Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, un pastore e un biblista. Ha studiato al Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito la licenza, mentre la tesi di dottorato in teologia biblica è stata difesa presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Umbro di origine, di Città di Castello, che ha insegnato fino all'ordinazione episcopale Sacra Scrittura all'Istituto Teologico di Assisi ed è stato per diversi anni, 10 anni, rettore del Pontificio Seminario Regionale Umbro. Ed ha saputo unire la scienza biblica alla paternità.
Ho fatto tante cose senza farne una per bene.
Ma credo che le cose non stiano così bene. Numerose le sue pubblicazioni, in Umbria si ricordano i commenti al Vangelo della Domenica, pubblicati sul settimanale La Voce, poi raccolti in un volume. Questa sera qui alla Banchetto Libri abbiamo un sussidio che Sua Eccellenza ha preparato per la Pasqua.
Il famoso librettino della Pasqua che facevo tutti gli anni, adesso lo faccio a Macerata e quindi c'è il timbro di Macerata, ma funziona uguale.
La qualità rimane sempre la stessa. Con Monsignor Marconi prosegue la nostra lettura delle storie riguardanti i giovani nella Bibbia. Dopo aver visto insieme il libro di Ester e dopo l'introduzione che il cardinale Ravasi ha tenuto su quello di Daniele, questa sera, grazie alle sue sagge parole, entreremo ancora di più nel segreto di questo libro. Senza indugio, ringraziando Sua Eccellenza per essere qui in mezzo a noi e anche tutti voi che ci seguite fedelmente, sia di persona sia anche attraverso i mezzi audiovisivi, iniziamo come di solito fare con una preghiera di invocazione allo Spirito Santo.
Abbiamo salutato il Signore e invochiamo la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono contento di tornare qui e di poter rifare un po' il mio vecchio mestiere, perché da 4 anni per decreto pontificio sono dovuto diventare un ignorante, perché sapete che i vescovi non hanno tempo di studiare, per cui non vi dirò cose straordinariamente nuove. Quello che cerco di fare dopo i bei fuochi artificiali che ha fatto il Cardinal Ravasi, mi sono visto l'incontro che ha avuto con voi, in cui ha fatto intuire tutte le belle cose che ci sono in questo libro, sarà di rimettere le cose un pochino in fila. Non dirò cose né nuove né particolari, ma cercherò di mettere in ordine alcune idee per accostarci a questo testo in una lettura lineare che ci permetta di capirlo. E partirei da una cosa: probabilmente dai vostri studi di filosofia ricordate di un certo Giovan Battista Vico, quel filosofo dei corsi e ricorsi storici. L'idea che Vico dava della storia era che la storia è lineare, no? Va verso un obiettivo, parte da un'origine, va verso un obiettivo, verso una fine della storia, che per tanti versi è anche il fine della storia, il senso della storia. Ma nella storia certe cose, pur essendo ogni epoca diversa, si ripetono in maniera simile, c'è un ritornare di certi schemi, ci sono certe figure che periodicamente ritornano, anche se sono incarnate da persone diverse. C'è il personaggio del prepotente, il personaggio del martire, il personaggio del santo paziente, no? Queste figure ritornano nel corso della storia. E lo schema della grande persecuzione, che poi fortunatamente finisce, lo schema dello sterminio, che purtroppo si ripete nel corso della storia. Ecco, questo vedere la storia come un percorso lineare che tende verso un obiettivo, ma al tempo stesso riconoscere che nella storia ci sono degli schemi che si ripetono, è un modo tipico di leggere la storia umana, che fa parte non solo della visione di Vico, ma fa parte del pensiero biblico ed in modo particolare di quella letteratura biblica che è l'apocalittica. L'apocalittica sa leggere nella storia il ritornare di alcuni schemi, di alcune figure che costantemente ricapitano nel corso della storia. Questo è uno dei motivi per cui un libro apocalittico come Daniele è stato riletto da un'altra apocalisse, che è quella di Giovanni, e se noi lo leggiamo con attenzione, e lo vedremo adesso, ogni tanto ci sembra che parli di persone che noi possiamo ben identificare in un passato remoto, in un passato più vicino, addirittura a volte nel presente. Io ricordo che commentando certi brani di Daniele mi divertivo a dire: questo chi è? E ognuno riusciva a trovare il politico di turno che più o meno gli somigliava. Questa è la ricchezza e la bellezza dei testi apocalittici. Padre Vanni, che è stato il mio maestro sull'Apocalisse di San Giovanni, ci diceva che l'apocalittica fornisce schemi interpretativi, chiavi di lettura per leggere l'oggi, perché l'oggi è sempre nuovo, ma certe costanti dell'umanità si ripetono di continuo. Ecco il modo in cui ci può aiutare il testo di Daniele, per questo è utile per noi oggi. Anche se è un testo lontano, questo schema di corsi e ricorsi nel libro di Daniele funziona anche a partire dalla sua composizione, perché, lo ha già detto il cardinale Ravasi, il libro di Daniele è stato composto intorno al 164 a.C., al tempo di Antioco Epifane, al tempo del tentativo che questo dittatore cercò di operare costringendo il popolo giudaico, il popolo ebraico, ad assumere uno stile di vita ellenico, è il tempo dell'ellenizzazione, greco, uno stile di vita pagano, un complessivo stile di vita che per la prima volta nella storia non si accontentava di imporre soltanto un dominio politico, ma cercava di imporre anche un dominio culturale, un dominio religioso, perché si imponeva un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di fare arte, un modo di credere. Il tempo di Antioco Epifane fu il primo grande tentativo nella storia umana di imporre una visione globalizzante per poter unificare un impero che a quei tempi occupava una bella fetta del mondo abitato di allora e imporre a tutto questo mondo una globalizzazione. Capite perché questa cosa ci può essere interessante? Il libro di Daniele, come tutti i libri scritti da persone furbe ispirate da Dio, è stato scritto a quei tempi, ma non parla di quei tempi, perché chiaramente se tu dici al potente di turno che è un imbecille, quello si potrebbe vendicare. E allora gli apocalittici solitamente usavano questa tecnica: io parlo del passato, dal passato che racconto, ogni tanto faccio fare un po' di profezia sul futuro e all'interno di questa profezia critico il mio presente. E questo è abbastanza scoperto, perché? Perché quando lui parla del passato, che noi adesso con gli scavi archeologici conosciamo bene, cioè quando parla dei tempi di Nabucodonosor nel 587, quando ambienta i fatti, è molto impreciso. Conosciamo più noi dei tempi di Nabucodonosor di quello che sapeva l'autore del libro di Daniele, e lo vediamo. Invece quando nella profezia arriva ai suoi tempi, lì è precisissimo. Le allusioni, per noi che conosciamo la storia, Antioco Epifane o Epimane, come lo chiamavano gli ebrei, cioè il pazzo, no? Colui che si mostra e si fa vedere, l'Epifane, da cui Epifania, e loro lo chiamavano l'Epimane, cioè il maniaco. Capite lo stile, l'ambiente e il tono. Ecco, in questo contesto lui parla con grandi riferimenti esatti e precisi. Era il suo tempo. Gli interessava non parlare dei tempi di Nabucodonosor, ma dei suoi tempi. Però, parlando dei suoi tempi a partire dai tempi di Daniele, ipotizzato ai tempi di Nabucodonosor, già ci deve proporre due schemi. Uno schema antico che ritorna nel presente, per cui è utile per noi, perché dovendo schematizzare ci offre non tanto la telecronaca dei fatti del suo tempo, ma lo schema del persecutore, lo schema dello Stato totalizzante, dello Stato dittatore totalitarista che vuol condizionare tutto anche l'arte, anche il pensiero, anche la fede della gente. E così questo schema, che lui deve fare un po' astratto perché non sia troppo scoperto di chi sta parlando, diventa utile per noi, perché diventa una chiave di lettura per tante altre epoche. La tradizione del canone biblico, cioè il modo in cui si organizzano i testi, che è molto saggia, la Bibbia non è stata messa attaccando un testo all'altro così a caso. La tradizione del canone biblico ebraico aveva benissimo capito questo, difatti Daniele non lo mette tra i profeti, anche se lui fa finta di far profezia, non lo mette tra i profeti, ma lo mette tra gli scritti dei saggi, e gli scritti dei saggi sono gli scritti di chi guarda la storia presente e insegna a vivere in questa storia. Quindi la collocazione del canone è già significativa. Che cosa ci dice questo testo? Questo testo ci dice che per un popolo sottoposto a un tentativo di globalizzazione che diventa imposizione di un unico modello di vita, che arriva fino addirittura ad imporre una fede come obbligata, di fronte a questo è possibile resistere. Anzi, è possibile non solo resistere, ma vincere in questa resistenza. Chi ha scritto questo libro? Gente che credeva in questo. Noi sappiamo le notizie di cui parla questo libro da un'altra parte del canone, che è costituita dai libri dei Maccabei. L'epoca è quella. All'epoca dei Maccabei, davanti a questa imposizione di uno stile di vita, di fede, che veniva dall'esterno, che toglieva Yahweh e ci poneva Zeus, che toglieva lo stile di vita ebraico e ti imponeva lo stile di vita greco. Davanti a questo ci furono due tipi di reazioni. La reazione degli Hasidim, degli uomini pii, che all'inizio cercarono di resistere insieme con i Maccabei, facendo anche una resistenza armata, ma poi capirono che la resistenza più importante era quella dello spirito, la resistenza che cercava di dare uno stile di vita credente per contrapporsi a questo tentativo di colonizzazione dei corpi e delle anime. Questa reazione degli Hasidim si staccò dalla rivolta maccabaica. I Maccabei continuarono a fare rivolta armata e politica. Gli Hasidim dissero: a noi, quando non ci mettono più, non ci perseguitano più, quando ci danno un minimo di spazio vitale, non interessa una rivolta armata. Crediamo di più in una rivolta dello spirito, nella forza della preghiera e dell'invocazione a Dio. Sappiamo che così potremo trionfare. È questa mentalità che sta dietro il libro di Daniele. Quindi il libro di Daniele non esorta alla rivolta armata, non propone la costituzione di una indipendenza politica di Israele, ma esorta ad una rivolta degli spiriti, ad una lotta delle anime, nella coscienza che questa imposizione politica di Antioco questo regno dittatoriale che stava vessando la Palestina, in realtà altro non era che uno dei tanti modi in cui nella storia si presenta sempre la stessa storia, cioè la lotta tra il bene e il male, la lotta tra Dio e i suoi seguaci e lo spirito del male e i suoi seguaci. Ed è una lotta che non si vince con le spade o con le guerre cruente, ma si vince prima di tutto con la forza della fede, la potenza della preghiera, l'ascolto della parola di Dio, l'obbedienza alla legge del Signore. Queste sono le idee forti che stanno dietro questo libro. E allora, come è scritto questo libro? Voi sapete che un modo per descrivere la modalità con cui si scrive un testo è quello dei cosiddetti generi letterari. Ogni autore è creativo, quindi ogni autore interpreta un genere in maniera sempre molto personale. Però la conoscenza di un genere ti aiuta a capire il modo in cui l'autore racconta. E nel libro di Daniele ci sono due sostanziali generi letterari. Uno, lasciatemi usare un po' di parole ebraiche ogni tanto, uno è l'Haggadah. L'Haggadah è la narrazione, ma non è una semplice narrazione. L'Haggadah è una storia edificante in cui ci sono i personaggi più tipi che persone storicamente concrete, dei modelli positivi e negativi, in cui ti viene raccontata una storia per dirti come non ti deve comportare, ecco i negativi, e quali esempi devi seguire, ecco i personaggi positivi. Questo è il primo genere letterario. Il secondo genere letterario è l'Apocalisse. L'Apocalisse ve ne ha parlato il Cardinal Ravasi, io riassumo semplicemente la cosa. Sono delle visioni allegoriche che presentano il destino del mondo sotto la forma di una lotta tra Dio e i suoi rappresentanti da una parte e le potenze del male dall'altra. Alla fine si confessa la fede nel fatto che Dio trionfa portando alla fine di un mondo e all'inizio di un mondo nuovo. Il tempo della giustizia, della pace e del bene in cui il regno di Dio sembra sempre più vicino. Anche le apocalissi non sono delle telecronache. Difatti il problema con le apocalissi è proprio qui, che ogni tanto nel corso dell'umanità si legge l'Apocalisse e i 144.000, che sono un numero simbolico, diventano l'anagrafe del paradiso, con tanto di lotte tra i nostri amici testimoni del Genova, come dico io sono della Sampdoria, che faticano a stabilire se sono dentro o fuori da questa benedetta anagrafe. Questo è un modo per non capire il linguaggio dell'Apocalisse. L'Apocalisse è il linguaggio simbolico. Allora noi cercheremo di scorrere questo testo vedendo capitolo per capitolo, abbastanza velocemente, quella che si chiama una lectio cursiva, con pochi flash, che cosa ci dice questo bel testo di Daniele. E partendo dal fatto che questo libro si apre con sei Haggadah, sei racconti, nei capitoli da 1 a 6. Poi abbiamo una grande apocalisse da 7 a 11, dove non c'è una storia apocalittica, ma c'è una narrazione apocalittica che funziona un po' come Vico, cioè uno stesso schema, lo vedrete, viene ripetuto varie volte, è lo stesso messaggio detto con connotazioni diverse, particolari diversi, per cui se uno legge Daniele e si aspetta che l'Apocalisse sia lineare, perfetto, non ci capisce niente, funziona come con l'Apocalisse di Giovanni, cioè bisogna lasciarsi prendere dal messaggio e capire, ma questo l'ha già detto, certo, l'ha già detto, questa è una sovrapposizione, certo, ripetita iuvant, non Juventus come diceva un mio alunno, allora ripetita iuvant, c'è questa ripetizione di temi. Poi ci sono degli inserimenti, perché come tutti i libri della Bibbia anche questo testo non ha una redazione facile, cioè c'è un blocco iniziale che è stato redatto da un autore unico, poi nel tempo altri, oh che bello questo libro, quasi quasi qui ci aggiungo qualcosa di meglio, altri hanno aggiunto qualcosa e adesso noi ci abbiamo il principio del sandwich, come dico io, no? Due fette di pane e una di prosciutto in mezzo. Se uno sa gustare tutto assieme è buono, però bisogna capire le parti come sono costituite. Partiamo. Il primo capitolo, perché i libri si leggono dall'inizio alla fine, no? Anche questo è un modo per leggere i libri. Nel primo capitolo noi incontriamo una narrazione che serve da introduzione al libro. In questa narrazione Daniele e i suoi compagni ottengono da Dio il potere di interpretare i sogni. E questo racconto ci insegna che loro ottengono questo potere perché osservano rigorosamente la legge di Dio. Al tempo della redazione di questo testo si diceva: se tu sei moderno e vivi alla greca, avrai ricchezza, avrai potere, avrai successo, sarai stimato. Se tu continui a vivere come un vecchio ebreo, sarà un disastro. Questa storia funziona in maniera opposta, perché qui dei giovani vivono da ebrei, rispettano la legge di Dio, seguono la tradizione dei padri, e qual è il risultato? Che ottengono i doni che più di tutti si ricercavano a quei tempi, la sapienza, la capacità di interpretare i sogni ed anche il futuro, e addirittura rispettando il regime alimentare che gli imponeva la loro fede, vengono anche più belli e più grassi degli altri. Quindi pensate la cultura greca, il culto del corpo, no? Questi ebrei che rispettano la fede ebraica hanno un corpo più bello dei greci che vanno a fare le esercitazioni in palestra. Capite come il testo è interessante. Nelle epoche di crisi questo testo ci dice un'altra cosa. Loro ricevono la possibilità da Dio di interpretare i sogni, mentre i maghi di Nabucodonosor falliscono e vengono addirittura uccisi. Tra l'altro è interessante che Nabucodonosor, uccidendo i suoi indovini, non fa altro che applicare anche lui la legge di Dio, perché Esodo 22,17 dice: se uno si metterà a fare l'indovino, tu devi ammazzarlo. Per cui la legge di Dio viene applicata addirittura da un re pagano non per motivo di convinzione ma per rabbia, però applica la legge di Dio. È interessante questa forza della legge. La volontà di Dio si realizza e porta benedizione in chi la osserva e condanna in chi non vuole osservarla, ma comunque la Torah si realizza. E è interessante anche la critica alla divinazione, alla magia, che in un tempo di crisi come quello di Nabucodonosor o come quello in cui scrive Daniele prendeva molta forza. Come sempre, quando l'umanità si trova in crisi desidererebbe sapere cosa c'è nel futuro, e allora ecco che i maghi prosperano, ma questo testo dice che finiscono male. Solo Dio può aprire la comprensione del futuro. Ecco il messaggio che dà questo primo capitolo. E la storia del primo capitolo si conclude con il racconto di una pietra che cade dal monte e distrugge quest'ultimo impero. È un annuncio di buona notizia. Si dice ai perseguitati: state tranquilli, come tutti gli imperi crollano, crollerà anche questo. Ecco lo schema storico che si ripete. Non abbiate timore. È interessante che quest'idea della roccia che distrugge l'impero è un'idea che, per esempio, conquisterà molto anche l'immaginazione dei cristiani, no? È sulla roccia che la Chiesa è fondata, e questa roccia posta da Dio non crolla. Gli imperi crolleranno. Nella visione simbolica del narratore, la storia appare come un processo in cui da un potente all'altro, Nabucodonosor prima, adesso Antioco, ogni dittatore è peggio di quello precedente, ma il giudizio di Dio giunge sempre puntuale e colpisce e corregge chi sbaglia. Nel terzo capitolo, questo era il secondo, scusate, non ho fatto il passaggio. Nel terzo capitolo c'è di nuovo il re di Babilonia, terzo racconto. È presentato come un re empio che fa costruire una statua d'oro e ne impone l'adorazione. Questa statua viene collocata accanto ad una fornace, e qui c'è un eco del racconto della Torre di Babele. Perché come sono costruiti questi racconti? Sono costruiti rifacendosi ad antichi racconti biblici. Le Haggadah usano spesso la forma del Midrash, cioè riprendo un racconto biblico e lo riracconto per mostrare che gli schemi positivi e negativi della storia sono sempre gli stessi. C'è una fornace, com'è la fornace nella quale si facevano i sacrifici umani ai tempi di Antioco, e c'è una statua come la statua di Zeus che Antioco aveva fatto elevare al centro del Tempio di Gerusalemme. È una presentazione simbolica, questo terzo capitolo, del potere assoluto che distrugge l'umanità. Davanti a questa perversione solo il popolo giudaico resiste e difende la dignità umana, perché quando tu ti allontani dalla fede, dice il narratore, finisci per uccidere, finisci per sacrificare l'uomo, finisci per ammazzare i bambini, finisci per bruciarli dentro la fornace. Chi si allontana da Dio si allontana dall'uomo. Anche questo è uno schema che torna spesso nel racconto di Daniele. Chi umilia Dio, il vero Dio, umilia l'uomo. E a questo punto si capisce perché nella redazione finale sono stati inseriti qui due cantici. Il cantico di Zaccaria dentro la fornace è stato inserito in un secondo momento, potrebbe essere non molto più recente del testo che è la prima redazione di Daniele, e serve qui a creare una pausa meditativa. Il narratore sa scrivere bene: mentre tu ascolti questo canto che ti fa meditare sul fatto che il popolo si è allontanato da Dio, e allora è Lui che, essendosi allontanato dalla sorgente della benedizione, si è attirato addosso questo castigo. Se si riavvicinerà a Dio, troverà nuova benedizione. Dopo questo cantico c'è il cantico dei tre giovani. Questo dice lo stesso tema in maniera positiva. È un inno di gioia, un inno di trionfo. È costruito sullo schema liturgico biblico delle benedizioni. Contiene sei benedizioni seguite da un cantico di lode del creato, il famoso cantico delle creature, a cui si ispirerà poi Francesco. Ed è ispirato dai primi capitoli del libro della Genesi. Prima si è cantato con un canto penitenziale: Signore, abbiamo peccato, perdonaci e salvaci. Ora si canta: Signore, rafforza la nostra speranza, tu che sei il creatore di tutto, tu che sei più forte di tutto. Questa pausa lirica nel testo permette di approfondire al lettore la lezione che gli è stata data prima, e tutto culmina nella prova del fuoco che permetterà, superata, di dire che nemmeno la morte può interrompere la benedizione per chi crede in Dio. Passiamo all'inizio del quarto capitolo. Abbiamo una terza Gadà, non è storica, fortemente simbolica, in cui abbiamo di nuovo Nabucodonosor, simbolo dei poteri terreni, simbolo del re dittatore che vuol dominare il mondo. I testi sullo sfondo sono il racconto di Babele e in modo particolare Ezechiele 31, in cui Ezechiele diceva che il faraone voleva unificare tutto il mondo in un unico impero. Questo testo rilegge Ezechiele 31 e lo ricommenta e lo riracconta dicendo: lo schema è sempre lo stesso. Chi comanda vuol consolidare il suo potere spingendo le persone a trattarlo come se fosse un Dio. Ma il risultato è che lui, invece di diventare un Dio, scende al livello inferiore. E così il re piomba nella follia e si comporta come un animale. Quando l'uomo vuol salire al posto di Dio, cade sotto il suo livello umano. E quando una società dice non ho bisogno di Dio, cade sotto il livello umano e ridiventa una società bestiale. Questo giudizio duro ripete, come vedete, lo schema significativo che abbiamo più volte ascoltato. Il quinto capitolo ci presenta un altro racconto in cui si dice: state tranquilli che ormai il male viene vinto. È il famoso racconto del banchetto del re, no? In questo racconto il re Baltasar fa una profanazione, prende i vasi sacri del tempio e li usa per gozzovigliare. Questa profanazione, ambientata al tempo di Babilonia, ricordava nel secondo secolo la profanazione di Antioco, che non aveva preso i vasi del tempio per berci, ma aveva messo una statua di Zeus, l'abominio della desolazione, dentro il tempio. Cioè aveva usato il tempio come un contenitore di immondizia, perché questa è la statua dell'idolo. Vedete come funziona lo schema? Si narra il passato e il passato interpreta il presente. E questo capite che è uno schema che possiamo ripetere in tanti secoli. Quando si vuol utilizzare un contenitore religioso per veicolare un contenuto che invece è tutt'altro che sacro. Nel sesto capitolo ritorniamo al tema dei tre giovani nella fornace. Daniele, come Giuseppe in Egitto, un altro dei racconti che stanno sullo sfondo e a cui questo, non Giuseppe, quello di Maria, Giuseppe l'egiziano. No, no, perché quando facemmo il film su Giuseppe, alla prima una signora mi fece: ma quando è che sposa la Madonna? E dico: andiamo bene. Questa ignoranza è diffusa, non vi preoccupate. Come Giuseppe in Egitto, anche Daniele aveva raggiunto una posizione di potere. Però Daniele, Giuseppe sono rappresentanti simbolici di tutto il popolo giudaico, che periodicamente, quando viene benedetto da Dio, si scontra con la gelosia, l'invidia. Ed ecco che si cerca di fargli abbandonare la fede. Deve adorare la statua d'oro. E lui invece si gira da un'altra parte, si gira verso il Tempio di Gerusalemme, che tra l'altro al tempo dell'esilio non esisteva più. Gli anacronismi sono tantissimi nel testo. Venera il vero Dio. Il re è desolato. Perché? Perché dovrà condannare Daniele alla fossa dei leoni. Daniele viene buttato nella fossa, la fossa viene sigillata con una pietra che rappresenta la tomba. Il re piange la morte del suo amico, però nel cuore conserva la speranza che forse Dio salverà Daniele. E il nostro eroe viene salvato e il re Dario riconosce, addirittura con un decreto, la grandezza del Dio di Daniele. È una polemica chiara contro Antioco. Un re lontano, pagano, ricordato per non essere niente di buono, aveva riconosciuto nel passato la grandezza del Dio di Israele. Perché tu, che stai così vicino a Gerusalemme al Tempio non sei capace di riconoscere questa grandezza. Il tema polemico è forte. Finiscono i racconti, comincia la sezione. Ce la fate a vivere ancora?
Sì.
Vabbè. Comincia la sezione apocalittica. Siamo al settimo capitolo, anche qui. Inizia una sezione in cui il veggente ha un sogno simbolico. Il destino del mondo gli viene rivelato attraverso delle immagini di lotta tra Dio e degli animali feroci che tentano di impadronirsi del mondo. Chi ha letto l'Apocalisse di Giovanni capisce da, no? Perché nella Bibbia tutti copiano tutti, poi lo chiamano Midrash, però ci si copia. Allora anch'io copio senza problemi, tutto copiato anche questo, non vi preoccupate. Questi animali stilizzati rappresentano per tanti versi le sculture assiro-babilonesi. Se voi li leggete la descrizione, sembrano più sculture che animali, perché le sculture erano le sculture degli idoli, quindi si tratta di simboli, non della telecronaca della fuga dallo zoo, chiaro? Sorgendo dal mare simboleggiano chiaramente le potenze del male incarnate dalle nazioni straniere che invadono via via la Palestina. La quarta bestia rappresenterà l'impero di cui Antioco è il capo, che è succeduto a 10 re precedenti, ecco le 10 corna. L'anziano della visione rappresenta Dio che giudica il mondo e condanna la bestia, cioè tutte le nazioni che hanno oppresso il popolo giudaico. Il popolo giudaico trionfa e mentre tutti i popoli sono rappresentati da delle bestie, il popolo giudaico è rappresentato da una figura umana, il figlio dell'uomo, che al tempo stesso rappresenta il popolo e anche il miglior figlio di questo popolo, cioè il Messia. Siamo nel secondo secolo, l'ideologia messianica già si sta facendo strada. Capite? Se uno ricolloca il testo nel suo contesto e scioglie un pochino i simboli, è abbastanza chiaro capire di cosa si sta parlando. L'impero del Messia durerà in eterno. Ed è anche interessante che i popoli idolatri sono animali. Il popolo di Dio è un essere umano. Chi si allontana dal vero Dio si disumanizza. Messaggio molto interessante. Daniele, interpretando la visione, fa molte allusioni a personaggi del secondo secolo che erano ben noti ai suoi lettori. Per questo non deve esagerare nei particolari, bastano pochi flash. In sintesi, cosa dice? Finirà la persecuzione. Di fatto Antioco morirà e il suo regno durerà in Palestina solo 3 anni e mezzo. Un tempo, due tempi, la metà di un tempo. Un tempo, due tempi, la metà di un tempo, 3 anni e mezzo. Ecco, se ci lasciamo un attimo guidare, le immagini sono chiare, il linguaggio non è incomprensibile. Tra l'altro, 3 anni e mezzo è la metà di 7, e 7 è un numero compiuto. Una cosa che la fa Dio dura 7 anni, no? Ricordate 7 anni di carestia, 7 anni d'abbondanza nella storia di Giuseppe che è ancora sullo sfondo. Qui invece una cosa fatta dagli uomini dura la metà, 3 anni e mezzo. Il capitolo 8 presenta la visione di una bestia che rappresenta il re Ciro, il re dei persiani. Difatti questa bestia ha 2 corni, un corno grande, i persiani, e un corno più piccolo, i medi, perché erano 2 popoli, uno più grosso e uno più piccolo, e lui era re dei medi e dei persiani. Ha esteso il suo impero fino all'Egitto. Il capro invece rappresenta l'impero greco che finisce con Antioco. Questo si scontra con Dio profanandone il tempio. Sembra che questo capro potrà fare tutto quello che gli pare, ma i suoi giorni sono contati. Qui compare un angelo interprete che spiega la visione. Questo schema dell'angelo interprete è frequente nelle Apocalisse, soprattutto l'angelo Gabriele, che aveva una grande importanza nella fede giudaica del secondo secolo, perché era il guardiano del paradiso. Era lui che annunciava i grandi eventi, e qui annuncia che il popolo di Yavan, cioè i greci, dominerà sul popolo eletto, ma alla fine sarà distrutto. Daniele finisce questo capitolo, deve conservare questa profezia segreta finché non si compirà. È chiaro, la stanno scrivendo dal punto di vista del compimento, eh? Però dire che questa profezia viene conservata segreta per secoli serve ad accreditare il narratore presso i suoi lettori. Questa profezia non l'ho scritta io, ma si è conservata per secoli, quindi l'ultimo pezzettino, che ora la persecuzione finirà, è sicuro. È una tecnica con cui si scrive che dà maggiore autorevolezza spirituale. Il capitolo 9, tenetevi forte, stiamo arrivando, introduce la profezia delle 70 settimane. Geremia, il profeta Geremia, aveva detto che l'esilio a Babilonia sarebbe durato 70 anni, cioè il tempo di una generazione. Daniele nel 164 è convinto che di fatto l'esilio non è ancora definitivamente terminato, perché la fine dell'esilio giunge solo quando il popolo starà in pace nella sua terra. E qui ancora 164 c'hanno sto Antioco Epifane che gli rompe le scatole, non sono in pace. Allora sono nella terra, ma l'esilio non è finito. I 70 anni di Geremia sono perciò diventati 70 anni sabbatici. 70 per 7, un anno sabbatico ogni 7 anni, diventano 490 anni. Ecco che i conti tornano. Questi equilibrismi nell'apocalittica vengono fatti abbastanza spesso, e vengono fatti spesso con poca coerenza tra un capitolo e l'altro. Perché? Perché il narratore non deve fare geometria o matematica, deve impressionare i suoi lettori convincendoli che ciò che dice si compirà, per rafforzare la loro speranza. Quindi se gli tornano i conti in un modo li fa in un modo, se gli tornano in un altro li fa in un altro, esattamente come stanno facendo adesso durante la campagna elettorale. Perché se voi prendete i conti dell'economia italiana tornano a tutti, però ognuno usa dei numeri diversi, saranno apocalittici. Questo vuol dire che la liberazione è vicina. Allora, ancora una volta l'angelo Gabriele giunge a spiegare il significato della profezia. Il tempo è compiuto, il regno è vicino. Questo è il linguaggio apocalittico, nel linguaggio che noi capiamo. Daniele, tra l'altro, collega il racconto con l'omicidio del consacrato che viene ucciso al versetto 26 del capitolo 9. E questo particolare fa riferimento all'uccisione del gran sacerdote Onia, che permette a chi legge il testo di dire ormai mancano pochi anni, siamo alla fine. Il capitolo 10 introduce la grande visione dell'uomo vestito di una tunica di lino. È l'annuncio della conclusione della storia umana, segnata dal trionfo definitivo del Signore. Daniele si deve purificare per ricevere una rivelazione così importante e vede un uomo straordinario che gli rivela che siamo alla fine, tutto è perfetto in questa visione, tutto è puro, tutto è splendente. Di fatto si ricostruisce, si fa un po' di midrash sulla grande visione di Dio del profeta Ezechiele. In qualche modo Daniele rilegge Ezechiele, la visione di Dio. E se c'è con grande splendore il Signore che è ormai presente, c'è all'opposto anche con grande chiarezza la personificazione del male. Per questo abbiamo il principe di Persia, che non è stato ancora pienamente vinto, anche perché l'angelo che doveva combattere è venuto a parlare con Daniele e ha detto: scusa un attimo, te spiego, poi rivado là e lo faccio fuori. No, questi giochetti servono nel costruire l'annuncio che ormai la vittoria è a un passo, ma bisogna ancora aspettare un po'. La lettura di fede permette di vedere che anche se sembra il male trionfare, la vittoria di Dio è vicina. Il capitolo 11 comincia a svelare il contenuto centrale della grande profezia. Siamo all'happy end, alla fine, che è contenuto nel libro della verità. Un'altra volta, col linguaggio apocalittico, l'angelo ripercorre tutta la storia umana, dall'epoca persiana, dove è immaginato il tempo dell'esilio, fino all'impero seleucide di Antioco IV. Quest'ultimo re si è impadronito in maniera illegittima del trono e domina anche sull'esilio, sull'Egitto. Difatti, dice l'angelo, domina sui territori di Mezzogiorno, no? A sud. Ma a seguito di una sconfitta, che è annuncio della venuta dei Romani, scatena una persecuzione contro i giudei, profana il Tempio e istituisce il sacrificio a Zeus. Questo è l'abominio della desolazione. In realtà non abbiamo sullo sfondo il racconto di Antioco, però l'angelo dice: tutto questo si è compiuto, e lo sapete, state tranquilli che si compirà anche la fine del regno di Antioco. Il capitolo 12 chiude la grande Apocalisse e si apre con la venuta del grande principe degli arcangeli, Michele. Michele nel sistema degli angeli è l'angelo protettore di Israele. Gabriele è l'angelo delle grandi rivelazioni. Michele è il grande difensore. Queste cose, se uno le capisce, aiutano poi a leggere l'Apocalisse, ma aiutano anche a capire la devozione cristiana. Perché quando si tratta dell'annuncio a Maria c'è Gabriele? Chiaro, è l'angelo della rivelazione. Perché quando ce l'abbiamo col diavolo preghiamo San Michele? Perché è l'angelo difensore. Michele è il difensore del popolo eletto e la sua venuta è il segnale, è il segnale della fine del mondo. In tutte le guerre, quando arriva il campione, siamo alla fine. I giusti risusciteranno per la gloria e i malvagi per il castigo. La dottrina annunciata dal libro di Daniele, in questo capitolo 12, ci porta ormai alle soglie del Nuovo Testamento. Questa profezia è ormai vicina alla venuta del Messia e in questi 100 e poco più anni in cui Israele rileggerà le parole di Daniele si capirà che ormai manca poco. Capite perché Gesù, quando cerca un'immagine per autodefinirsi, va a prendere il figlio dell'uomo di Daniele con tutti i libri della Bibbia che c'aveva? Perché questo era il testo più adatto. La grande Apocalisse giunge così al tempo dei suoi ascoltatori. La salvezza è pronta. Nella sua forma finale, il libro di Daniele ha anche altre Agadà, cioè altri racconti. Bel e il drago, Susanna, interessante perché per esempio Susanna rappresenta il popolo giudaico che vuol rimanere fedele al matrimonio con il suo Signore e che gli altri popoli tentano di corrompere. È una delle tante letture possibili della storia di Susanna, che è molto bella. Ed è una lettura che permette forse di dare una lettura, una interpretazione anche da dove viene l'idea di Paolo che la fedeltà matrimoniale è simbolo della fedeltà del popolo a Dio. Questi schemi nutrono tutto il linguaggio, non solo dell'Antico ma anche del Nuovo Testamento. I due testamenti si parlano. Non solo perché sono professore d'Antico Testamento, ma perché davvero sono uno schema prezioso di lettura. Concludo. Ce la facciamo? La conclusione del libro, prima delle ultime aggiunte, alla fine del capitolo 12, propone un messaggio molto significativo. Il libro prima si chiudeva col 12. 13 e 14 sono stati aggiunti, no? Quindi il messaggio fondamentale di questo libro non lo troviamo alla fine, ma lo troviamo alla fine del 12. E dice così il veggente: io udii bene, ma non compresi, e dissi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli mi rispose: va, Daniele. Queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Però beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. Cioè, il tempo preciso della occupazione da parte di Antioco sarà 1290 giorni. Ma poi c'è un altro numero, 1335, per dire che la storia non è finita quando è stato liberato il Tempio di Gerusalemme. C'è ancora dell'altro. In qualche modo il libro di Daniele si chiuse così: state certi, la salvezza giunge, Dio non ritarda, la storia è saldamente nelle mani di Dio. Ma beato chi aspetta il tempo di Dio. Beato chi sa pazientare, perché Dio non ha fretta. E il guaio è che, essendo Padre eterno, c'ha una visione del tempo che non abbiamo noi. Dio non ha fretta. Lo spazio della speranza si colloca qui. E continua: tu va pure alla tua fine e riposa. Cioè, tu non le vedrai queste cose. Morirai e sarai sepolto. Riguarderanno i secoli futuri. Ma ti alzerai per la tua sorte alla fine dei giorni. E questo era il vero, la vera chiusa del libro di Daniele. Quindi il libro di Daniele si chiude con la resurrezione. È interessantissimo, perché questo apre il senso della storia che questo testo ci comunica. Il senso della storia è: le promesse di Dio si compiono, Dio guida la storia. Non temete, perché la storia porterà a salvezza e l'ultima parola sarà la resurrezione. Capite perché nelle catacombe si fa riferimento all'immagine di Daniele? Perché i primi cristiani rileggono questo testo antico testamentario? Perché l'Apocalisse è costruita facendo riferimento costante a Ezechiele e Daniele, no? Va bene, queste cose poi vi arrivano scritte in una maniera un pochino anche meno caotica di come l'ho fatto, però mi premeva farvi fare questo percorso. Scusate che è stato un po' lungo, serviva però a farvi vedere che si può leggere un testo apocalittico, non è incomprensibile, basta andare con ordine, ok? Grazie.
Ringraziamo Monsignor Nazareno Marconi, che veramente ci ha illuminato su Daniele, sul libro di Daniele, e l'appuntamento è per il 9 febbraio con il professor Micheletti. Grazie ancora, veramente.
Grazie. Facciamo un canto. Chiudiamo con un canto e una preghiera.
Solo un ritornello.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare. Forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria.
E allora c'è la parte più bella di Compieta. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Buonanotte, ciao.